Va ora in onda. Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti.
Un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Alberto Battisti e da Giovanni Mori in cabina di regia. Questa puntata è una puntata davvero speciale di Parliamo di Musica, perché abbiamo un ospite illustre, che è un caro amico, tra l'altro antico, mi sia concesso questo aggettivo, collega di anni di conservatorio ormai remoti, ma nel frattempo, da quel tempo appunto remoto, il maestro Ciro Longobardi, che è con noi oggi per telefono. Buonasera Ciro.
Buonasera, un saluto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
È diventato davvero una delle personalità più significative nel paesaggio della musica contemporanea, per il pianoforte, essendo un pianista, non soltanto in Italia, ma davvero a livello internazionale. Perché oggi l'abbiamo invitato? Non solo per il piacere di averlo in conversazione, ma perché vogliamo presentarvi una sua impresa. E questa di impresa si tratta davvero, perché sì, è niente po' di meno che l'integrale pianistica delle opere di Messiaen, appunto l'integrale delle opere per pianoforte di Olivier Messiaen. Vi spiego velocemente, ma prima passerei, come dire, in rassegna un po' le medaglie di Ciro Longobardi. I premi, per esempio, a Darmstadt, quindi nel luogo, diciamo, il tempio della musica contemporanea, il premio Gaudeamus, ma al di là di questo davvero una specie di abbonamento, potremmo dire, alle imprese, come tutte le Kammermusiken di Hindemith, a cui ha partecipato nella seconda, con l'orchestra di Padova e del Veneto, come i Klavierstücke di 1-8 di Stockhausen, pensati in vista del centenario della nascita dell'interprete, diciamo, d'elezione di quella musica, era David Tudor. È fondatore del collettivo partenopeo Dissonanzen, ha registrato l'integrale dell'opera pianistica di Ivan Fedele e ha ricevuto, proprio per una parte importante, pars magna, diciamo, di questa integrale pianistica di Messiaen, addirittura il più importante riconoscimento italiano, quello dato dalla critica, dall'Associazione della Critica Musicale Italiana, cioè il premio Abbiati, il famoso premio Abbiati, per questa registrazione. E devo dire, hanno visto molto bene i colleghi del premio Abbiati, perché si tratta davvero di una meravigliosa registrazione, di una grande interpretazione, che anche ha ricevuto attenzione sulla stampa straniera. Infatti la rivista francese Diapason gli ha dato le famose 5 stelle, cioè il massimo. Insomma, la vita di Ciro Longobardi è completamente consacrata a questo repertorio, un repertorio arduo, un repertorio anche ingrato per tanti aspetti, ma di cui è diventato l'apostolo. Ho detto qualcosa di sbagliato, Ciro?
No, detto cose anche molto generose, devo dire. Grazie.
No, ma è la verità, insomma, sei l'alfiere della nuova musica, ma un alfiere che, come dire, davvero fa un grande servizio a questa musica, per un semplice motivo: la suona bene e la suona con tutta quella attenzione alla qualità del suono, alla trasparenza della lettura e dell'interpretazione, che davvero lo rende ammirevole a chi si avvicina a questi ascolti, e diventa lo strumento per la comprensione di una musica che altrimenti potrebbe diventare, come dire, molto 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 difficile di decifrazione per le orecchie degli ascoltatori abituati alla sala da concerto, come dire, al grande repertorio classico. E invece sono gli interpreti come Ciro Longobardi che sono i veicoli per far vivere questa musica nella dimensione più autentica, cioè quella di essere la musica del nostro tempo e non misteriose elucubrazioni sonore. In qualche modo l'interprete Longobardi è anche l'esegeta di questa musica, quindi ci conduce dentro questa musica attraverso questa passione, questo servizio, spirito di servizio e questa fede, perché si tratta davvero di una fede, non dico in tutta la musica contemporanea, perché evidentemente Ciro Longobardi sceglie con cura ciò di cui deve occuparsi e non mai scelta fu più felice di questa della grande scalata alla opera pianistica integrale di Messiaen. A questo punto, scusa se ancora insisto io con il pubblico per spiegare di che cosa si tratta, poi dopo tu ci farai davvero da Apollo Musagete nel percorso anche degli ascolti che abbiamo individuato insieme, ma per darvi un'idea, la raccolta del catalogue d'Oiseau copre ben 3 CD, soltanto questa, che è un'opera monumentale, va bene, di Olivier Messiaen. Per entrare un pochino più nel dettaglio, si tratta di più di 2 ore e mezzo di durata, uno sterminio di note, e poi sarà proprio Ciro Longobardi a spiegarci di che cosa si tratta. Ma un altro grande capolavoro della musica del Novecento, i 20 regards sur l'enfant Jésus, i 20 sguardi sul Gesù bambino di Messiaen, comprendono una roba come 2000 battute complessivamente e una durata che percorre quasi interamente 2 compact disc. C'è soltanto un appendice nel secondo, ma ecco, fate conto come potrebbe essere, che so, il clavicembalo ben temperato di Bach, primo volume, per esempio, come tipo di durata e di estensione, ma di note sono molte di più di quelle del clavicembalo ben temperato di Bach. Allora, 2 parole su Messiaen prima di darti davvero la parola, sennò sembra che ti abbia invitato per stare zitto. Messiaen comincia a comporre, diciamo, il suo catalogo principale, perché ci sono altre opere ma che non ha riconosciute e ha anche distrutto in buona parte, tra il 1928 all'incirca. Siamo in un'epoca in cui l'influenza è profondamente debussiana. La figura di Debussy, che è morto 10 anni prima, si erge davvero come la guida, il punto di riferimento della musica non solo francese naturalmente, ma di gran parte del Novecento, e da quella costola nasce la musica di Messiaen. E in particolare qui chiedo il tuo soccorso, direi che sono soprattutto gli studi di Debussy che hanno aperto questa via, ancor più forse dei preludi, almeno questa è la mia impressione, la mia opinione. Non so se sei d'accordo.
Sì, perché gli studi sono sicuramente più avanzati dal punto di vista della strutturazione del linguaggio, se non altro perché tendono verso l'astrazione, cioè
esattamente è quello che volevo
verso
dire.
L'astrazione, e non hanno più il riferimento, seppur tra parentesi, con i puntini alla fine dei preludi in fondo alla pagina, esatto. Non hanno più quel riferimento simbolista, no? Ad un'immagine, a qualcos'altro, ma sono più astratti nella concezione dei titoli, perché riguardano semplicemente degli aspetti, come dire, tecnica pianistica. E in questo, apro parentesi, c'è il collegamento però con un undicesimo preludio del secondo volume, che è sulle terze alternate, quindi diciamo c'è una specie di ponte tra i preludi più avanzati, quelli del secondo volume, e gli studi. Ecco, in questo individuare la soluzione di un problema tecnico come il tema di un pezzo per pianoforte. E quindi sicuramente questa tendenza verso l'astrazione e poi è stata fondamentale naturalmente per lo sviluppo di tutta la musica a seguire, ed è stato importantissimo anche nel caso di Messiaen, anche se Messiaen non disdegna i titoli,
Ah no, per carità, anzi, è tutto un titolo. No, no, ma però sono titoli in questo caso davvero legati soprattutto alle due grandi passioni che lo contraddistinguono. La sua, diciamo, carta d'identità poetica. Da una parte, la fede cristiana e cattolica nello specifico. Era un uomo di profondissima fede che riversa questa fede in autentiche visioni mistiche che possiamo ritrovare nella sua musica. L'altra grande passione è quella con cui si definiva letteralmente, cioè si presentava un biglietto da visita in cui c'era scritto Olivier Messiaen, ornitologue. Ornitologo, cioè uno dei più grandi conoscitori degli uccelli e del canto degli uccelli nella fattispecie che si siano mai visti sulla terra. Messiaen diceva che gli uccelli sono i più grandi musicisti che ci abbia regalato nostro Signore, il Padre Eterno, i più grandi musicisti che la natura abbia saputo produrre. Quindi assolutamente superiori a tutta l'umanità e alla storia della musica. E a questa fascino per il canto degli uccelli ha dedicato appunto, per esempio, il gigantesco percorso del Catalogue d'Oiseaux, cioè 13 pezzi articolati in ben 7 libri, ma ne parliamo più tardi. Io direi di cominciare il percorso degli ascolti a questo punto, se no il pubblico si annoia di sentire le nostre voci e basta, soprattutto la mia in particolare, la mia eccessiva facondia. E partiamo proprio da quei preludi. Guarda caso, sceglie un titolo debussiano quanto mai, che nel 1928-29 costituiscono il punto di partenza della sua opera pianistica. Il primo è veramente una pagina, direi, profetica un po' per tutto quello che succederà, sei d'accordo, Ciro?
Sì,
La Colomba.
assolutamente sì.
La Colomba. Già il primo pezzo, diciamo, ufficiale del catalogo pianistico di Messiaen è dedicato a un pennuto.
Sì. Sì, infatti, ma la passione per ornitologica, diciamo, data abbastanza, poi databile abbastanza presto nella vita di Messiaen. E quella cosa di cui tu parlavi, cioè quell'idea degli uccelli come i più grandi musicisti che Dio abbia creato sulla terra, gli derivava da un'esortazione del suo maestro Paul Dukas, il quale diceva: andate ad ascoltare gli uccelli, essi sono i nostri maestri. Su questa cosa lui ha innestato appunto il credo religioso, la fede cattolica. Però c'è da dire che prima del Catalogue d'Oiseaux, di cui parleremo dopo, cioè della sterminata opera di cui parlavi, il contributo, diciamo, ornitologico nella sua musica era, diciamo, una pseudo-ornitologia, nel senso che si trattava di materiali creati da Messiaen stesso a imitazione degli uccelli, diciamo, quindi uno pseudo stile ornitologico, mentre poi dal Catalogue d'Oiseaux lui si dedicherà proprio alla trascrizione sul campo, all'ascolto e alla trascrizione sul campo delle varie specie di volatili. Quindi c'è questa differenza. Quindi qualsiasi riferimento in questo periodo, parliamo del 28-29, no? Il primo preludio all'aspetto ornitologico è uno, come dire, possiamo definirlo uno pseudo stile ornitologico, nel senso che è uno stile ornitologico di fantasia, che poi verrà sostituito in seguito da uno studio e da una trascrizione più scientificamente accurata.
Esattamente così, proprio così. Ascoltiamo allora La Colombe e poi subito di seguito L'essence impalpable du rêve, dagli 8 preludi che sono appunto l'esordio dell'opera pianistica, con Ciro Longobardi naturalmente al pianoforte. Però volevo chiederti, a proposito della Colombe, c'è un effetto che trasforma il pianoforte un po' in un vibrafono e un po' in una campana, proprio nella Colombe. Com'è che si ottiene quell'effetto verso la fine del pezzo?
Ma quell'effetto lì sì, quell'effetto di rintocco, diciamo,
Esatto, sì.
si ottiene attraverso la scrittura, Messiaen lo ottiene con un falso raddoppio, nel senso che lì dovrebbe essere un raddoppio di ottava. Adesso entro un po' in una questione un po' più tecnica, spero che mi capiscano.
Ma
Invece.
credo che saranno curiosi come sono curioso io, benché
Sì.
sia un sedicente pianista il sottoscritto, ma molto sedicente.
Sì. E quindi si tratta di una, come dire, di un'ottava non perfetta, ma di un'ottava diminuita, e questa sorta di dissonanza, ovviamente qui c'è anche diciamo, la componente del registro della particolare disposizione sulla tastiera, e anche, insomma, se mi è consentito, anche un po' del tocco del pianista. Questo tipo di
Beh, quello
scrittura
è naturale, certo.
questo tipo di scrittura dà quell'effetto, diciamo, di campane.
Insomma, è un'ottava stonata,
È
come sono
un'ottava
stonate le
stonata,
campane. Come si dice,
esattamente,
stonato come una campana.
esattamente.
Esattamente questo. Ma è veramente meraviglioso l'effetto dentro questo primo preludio. Di campane il mondo pianistico è pieno, per
Sì.
carità. Però questa è davvero una campana speciale, come ascolterete ora nell'interpretazione di Ciro Longobardi. Ripeto, la Colombe, il primo degli otto preludi, è le sons impalpables du rêve, i suoni impalpabili del sogno.
Thank you.
era La Colombe e Les Sons Impalpables du Rêve dagli otto preludi, cioè l'esordio pianistico, l'esordio dell'opera pianistica di Olivier Messiaen, della quale stiamo parlando con l'autore della registrazione integrale di questa opera pianistica, che comprende sette CD,
ecco,
fatti i conti bene, sì, tre cofanetti. Perché ne parliamo oggi, al dispetto, diciamo, del fatto che un cofanetto sia apparso nel 2023, un altro cofanetto è apparso nel 2019 esattamente, ma perché è uscito l'ultimo il completamento, appunto, questo del 2023, con Yvan Regard de l'Enfant Jésus. Mi pare che sia questo l'ordine, no?
Sì.
Di pubblicazione.
Sì, è questo l'ordine. Anche se il secondo cofanetto data il 2021, giusto per essere...
21, ecco, sì, scusa, sì. Ho sbagliato io.
Sì. 2021 la pubblicazione. Catalog, 2021 la musica pianistica in genere e quest'anno Yvan Regard.
Ebbene, allora entriamo ancora più addentro con un altro ascolto. Questa volta è davvero un ascolto molto particolare, perché sfugge alle categorie di cui abbiamo parlato finora, cioè alla musica ispirata al mondo ornitologico, oppure alla musica, ed è tantissima in Messiaen naturalmente, non soltanto il pianoforte, ma l'organo, che è il magna pars del suo catalogo, o le opere sinfoniche, quella cioè ispirata alla fede. Qui non siamo né là né qua, siamo in un rondo per pianoforte composto nel 1940 per il concorso interno di pianoforte del Conservatorio di Parigi. Chi vinse quel concorso? Yvonne Loriot, cioè la consorte, la grande pianista e prima interprete di tutte praticamente le opere per pianoforte, e non solo per pianoforte, di Messiaen, la compagna di tutta la vita, e vinse quel concorso suonando questo pezzo, il Rondò per pianoforte, che a me, che qui chiedo il tuo conforto oppure il tuo diniego, ricorda una specie di tuffo affettuoso verso il mondo, per esempio, di Rameau anche.
Sì, assolutamente, c'è quel tipo di grazia, insomma, di quel tipo di levità, con una componente assolutamente nuova, naturalmente dovuta ad un particolare trattamento dell'armonia, e c'è anche un gusto della simmetria. Perché si tratta in effetti
formale,
di
giusto,
sì, simmetria
giusto.
Formale, perché poi abbiamo anche ascoltato nei due preludi precedenti, no? Come nel primo preludio, anche qui si tratta di una forma a primo, nel senso che c'è una prima parte che poi viene ripetuta con un finale diverso, naturalmente, e quindi c'è questo gusto per la simmetria, soprattutto nelle prime, per una simmetria evidente, chiaramente ricalcata sui modelli del passato in maniera, come dire, chiarissima, che possiamo vedere nelle sue prime opere, per l'appunto, e anche nel quinto preludio che abbiamo ascoltato, il preludio ascoltato dopo La Colombe, e anche lì c'è una chiara struttura in tre parti, una struttura con un inizio A, una parte a contrasto centrale e una ripetizione con finale diverso di questa prima sezione A. E sì, c'è un gusto per i modelli del passato, c'è il gusto anche per ricavare dei materiali dal passato. Su questo Messiaen è stato, lo dichiara lui stesso nella tecnica del mio linguaggio musicale, il fatto che lui ricavasse dei profili melodici, contorni melodici oppure delle piccole cellule ritmiche da opere di autori del passato, trasformandole naturalmente, facendole diventare come dei mattoni, dei mattoncini del proprio, diciamo, del proprio progetto costruttivo.
Beh, ecco. Questo è proprio tipicamente novecentesco, d'altra parte, no?
Sì.
Di stare sempre seduti sul passato, come note a piedi pagina, potremmo dire, di un saggio.
Sì.
Ma qui c'è anche, secondo me, in questo pezzo deliziosissimo, che non conoscevo, e ringrazio proprio l'integrale di Ciro per avermelo rivelato, anche l'affettuoso ricordo, secondo me, di Mozart che Messiaen ebbe sempre nel cuore.
Sì.
Ha scritto anche addirittura un libro sui concerti per pianoforte e orchestra.
Sì, c'è l'analisi dei 22 concerti per pianoforte e orchestra. Sì.
Bene, ascoltiamolo a questo punto, perché se no il pubblico è troppo incuriosito. Era quindi il rondò per pianoforte del 1943, scritto per il concorso di pianoforte del Conservatorio di Parigi, e ora entriamo in un altro opus magnum, Le Vingt Regards sur l'Enfant Jésus. Se sinteticamente, lo so che è impossibile, ci dai due linee su questo percorso totalmente spirituale, direi davvero mistico, perché non trovo altro aggettivo che il mistico, composti a Parigi tra le date sono molto importanti in questo caso, tra il 23 marzo all'8 settembre del 1944, cioè stiamo prima e subito dopo lo sbarco in Normandia e la liberazione della Francia, quindi un periodo quanto mai turbolento e angoscioso, che poi porta verso, come dire, le ragioni della speranza, appunto la liberazione e lo sbarco in Normandia. Vorrei vederci anche questo côté storico dietro un'opera così intensamente spirituale. Ricordo che proprio in un campo di concentramento è nato uno dei grandi capolavori di Messiaen, cioè il quartetto per la fine dei tempi, il Quatuor pour la fin du temps, che venne eseguito proprio in uno stalag di questo campo di concentramento. A te la parola, Ciro, sui Vingt Regards sur l'Enfant Jésus.
Sì, i Vingt Regards sono, diciamo, un ciclo ovviamente di 20 pezzi in cui Messiaen si immagina simbolicamente che delle creature, diciamo dei personaggi, delle creature, ma anche entità di altro tipo, calino il loro sguardo sul bambino Gesù appena nato. Messiaen stesso specifica che si tratta di sguardi ovviamente che derivano da, come dire, da persone fisiche come la Vergine Maria, come i pastori, come i magi, ci sono anche sguardi più ovviamente metafisici come quello del padre che apre la suite, e ci sono anche sguardi da parte di entità astratte, come lo sguardo del silenzio, per esempio, o lo sguardo del tempo.
Del tempo, sì.
Esatto.
Questo che ascolteremo tra un po', lo sguardo dello spirito di gioia, della gioia.
Lo sguardo dello spirito della gioia, che poi sarebbe, leggendo la descrizione di Messiaen, in effetti una rappresentazione dello Spirito Santo. E lui dice, appunto, riguardo a questo brano, che è sempre stato colpito dal fatto che Dio è semplice e gioioso, ma Dio è abitato di una gioia folle, ebra, e quindi si proclama assolutamente colpito da questo aspetto. Infatti il pezzo si apre con una danza selvaggia che, lo dicevamo prima, riguardo alla tecnica del prestito dichiarata da Messiaen stesso, è un adattamento di un'antifona di Pasqua, l'antifona Ec Dies, sotto forma di selvaggia danza orientale. E quindi parliamo di una suite assolutamente estesa, in cui, e questo accade un po' sempre in Messiaen, no? C'è questa combinazione di ingenuità, da un certo punto di vista, di ingenuità dello sguardo e di enorme complessità concettuale e compositiva, che è una caratteristica tipica del nostro grande compositore. Quindi diciamo che l'ascolto poi dell'intera opera è un qualcosa di estremamente avventuroso, nel senso che bisogna proprio mettersi lì, dedicarsi con attenzione, però credo che sia una cosa che può dare, superato l'iniziale spaesamento, può dare una soddisfazione incredibile, perché si tratta di una vera e propria odissea nella fede, soprattutto se poi
lo chiamerei proprio un pellegrinaggio, dell'anima, sì.
Soprattutto se poi si leggono le prefazioni, perché sappiamo che nella quasi totalità dei casi nella sua opera Messiaen corredava i suoi brani di prefazioni, di spiegazioni, che a volte ornitologiche, a volte di tipo teologico, a volte di tipo tecnico, come nel caso degli studi, per esempio di tecnica compositiva. Quindi è molto interessante anche leggere le annotazioni concettuali che lo stesso Messiaen fornisce per ciascun brano.
Naturalmente nei libretti allegati ai CD ci sono molte informazioni preziose. Allora ascolteremo ora due di questi 20 regards. Il primo è le regard de la Vierge, lo sguardo della Vergine sul bambin Gesù. È la tenerezza di questo pezzo, naturalmente già contenuta nel titolo.
Thank you.
era le Regard de la Vierge, dai 20 regards sur l'enfant Jésus di Olivier Messiaen, nell'interpretazione di Ciro Longobardi, in questo straordinario cofanetto che appunto contiene poi tutti e 20 i regard, e che si unisce alle altre due pubblicazioni completando tutta l'opera pianistica di Messiaen. Ora ascoltiamo invece le regard de l'Esprit de Joie, e qui gli ascoltatori, come diceva già il maestro Longobardi poco anzi, avranno poi delle sorprese. Questo Dio che salta di gioia, questo Dio che sembra un dio rock a tutti gli effetti. Qui Messiaen diventa profeta di un certo jazz che è molto vicino a noi, e soprattutto poi di uno scatenamento ritmico che a me suona come davvero una sorta di superamento dello stesso rock sul suo stesso terreno. È una musica incredibilmente energica e incredibilmente felice nella sua estasi di movimento, chiamerei così, ecco. Vuoi correggermi? Se...
No, assolutamente. Volevo solo rimarcare appunto che incredibilmente diciamo i due passaggi, forse quelli più selvaggi da questo punto di vista, dal punto di vista di cui parlavi, e cioè l'inizio e la sua ripresa raddoppiata sui registri estremi della tastiera verso la fine, derivano appunto dall'adattamento di un canto, di una sequenza, di un'antifona.
Ec dies quam feci dominus, che è un canto della liturgia pasquale, no? È incredibile che da un gregoriano si arrivi a questa espansione del ritmo che diventa globale, insomma, diventa totalizzante.
Sì, assolutamente. Tra l'altro, se posso aggiungere una piccola notazione, Messiaen amava sempre mettere in parallelo il canto gregoriano con il canto degli uccelli, perché erano entrambi simboli di assoluta libertà ritmica. Sappiamo che Messiaen non amava i ritmi squadrati, insomma, amava i ritmi che possono avere luogo in natura, e in natura non c'è il quattro quarti, naturalmente, non c'è né il sei ottavi. Ci sono valori irregolari, ci sono andamenti irregolari, e lui, la sua concezione ritmica è esattamente quella, una assoluta preferenza per i ritmi irregolari. E l'esempio più lampante sono appunto il canto gregoriano e il canto degli uccelli, che sono anche esempi di un'enorme libertà spirituale associata ad una lode nei confronti del Signore. Quindi, ecco, diciamo, in un parallelismo convergono molti aspetti della filosofia, del credo e della teologia messianica.
Allora, regardo l'esprit de joie, lo sguardo dello spirito di gioia, dai 20 regards sur l'enfant Jésus, Ciro Longobardi, ovviamente, al pianoforte. Thank you. era Il Regard de l'Esprit de Joie da Yvan Regard sur l'Enfant Jésus, composti da Olivier Messiaen nel 1944 con Ciro Longobardi, e proseguiamo proprio sul ritmo. A questo punto c'è un ascolto dai Quatre Études de Rythme, L'Île de Feu, che ci porta appunto su questa, ancora una volta, su questa libertà e amplificazione, potremmo dire, del paesaggio ritmico attraverso quelli che poi furono anche teoricamente dei contributi importantissimi dati da Messiaen. Quindi si entra in un discorso molto complesso, però ti prego di sintetizzare al massimo con la tua capacità.
Sì, assolutamente. In quel periodo Messiaen attraverso un momento di crisi, perché arrivava dai successi enormi dei brani dei primi anni 40, cioè il Quartetto per la fine del tempo di cui parlavi, Yvan Regard di cui abbiamo parlato, la suite, non la suite, la sinfonia Turangalila per pianoforte concertante, Onde Martenot e orchestra, erano pezzi che l'avevano super lanciato sulla scena internazionale, quindi insomma attraversava un momento di crisi, e un modo per superare questo momento di crisi fu appunto lo studio del ritmo. Sono emblematici questi quattro studi sul ritmo, che sono anche abbastanza diversi, perché due portano allo stesso tempo Il De Fe, cioè Isola di Fuoco, uno all'inizio del ciclo e due alla fine, e sono, nelle parole di Messiaen, dedicati entrambi a Papua, alla Nuova Guinea, e vogliono rappresentare tutta la potenza e la violenza dei loro riti sacri. In questi pezzi abbiamo un trattamento ritmico particolare, perché oltre ovviamente alla sua teoria ritmica già presente nei brani precedenti, comincia a far capolino l'uso di ritmi prelevati dalla musica indiana, dalla musica tradizionale indiana, con tutta quella enorme e raffinatissima capacità di variazione, appunto, dicevamo prima, libertà di variazione ritmica e metrica, e evitare assolutamente i ritmi squadrati, i ritmi regolari. E la ritmica indù viene assolutamente in aiuto su questo aspetto a Messiaen. E questo per quanto riguarda il primo e l'ultimo di questi quattro studi. I due centrali, menziono velocissimamente i due centrali. Il secondo è un brano storico, Il modo di valore e di intensità, in cui Messiaen inaugura, anche suo malgrado, perché poi in un certo senso ripudierà quasi questo studio, se non altro perché per l'effetto che ha avuto sulla generazione darmstadtiana, cioè su Boulez e su Stockhausen, uno studio in cui i parametri ritmici delle intensità, delle dinamiche vengono sottoposti ad un trattamento di tipo ingegneristico, come poi sarà nella scuola di Darmstadt che verrà da lì a poco, insomma, quindi con Boulez, Stockhausen ed altri. Mentre nel terzo studio c'è appunto l'uso del canto dei neumi gregoriani a scopo di variazione ritmica. Ecco, quello che dicevamo prima, quindi ancora il canto gregoriano come fonte primaria di materiali per la ricerca della libertà ritmica.
Interessante, grazie Ciro per questa chiarificazione di questi quattro studi di ritmo, che sono davvero importantissimi, i quali furono composti parte a Darmstadt, proprio, quindi nel cuore della nuova musica che stava sorgendo in quel momento, siamo proprio agli albori degli anni 50, 49-50, e parte a Tanglewood, dove era stata eseguita per la prima volta dalla Boston Symphony Orchestra, diretta da Leonard Bernstein, la Turangalila Symphony. Quindi la sinfonia ispirata a questo mondo erotico, questa gioiosità erotica dell'Oriente. Ma pensate quale conflitto, no? si verifica tra Darmstadt da una parte, il radicalismo, e dall'altra parte invece il campione di una musica invece che vuole esprimersi per farsi capire, ecco, diciamo così, dal pubblico, che dirigerà appunto la prima esecuzione di Turangalila, che è stata commissionata da Sergei Kusevitsky, uno dei grandi mecenati, oltre che grandi direttori. A lui dobbiamo per esempio anche Peter Grimes di Benjamin Britten, dico poco. Ascoltiamo allora questo Il De Feu primo, la prima delle Isole di Fuoco, con Ciro Longobardi al pianoforte. Il De Feu con Ciro Longobardi al pianoforte, il primo dei quattro studi di ritmo, ed entriamo in altro opus magnum, ancora diciamo più grande se vogliamo, che sono i 7 libri e 13 pezzi del catalogue d'Oiseau. Qui Messiaen ha rappresentato, si potrebbe dire, l'intero panorama del ornitologico francese. Sbaglio?
No, assolutamente, cioè, è proprio scritto come sottotitolo della suite, insomma, e sono canti degli uccelli delle province francesi, però questi canti sono rappresentati, e questo è un aspetto molto importante, sono rappresentati sia insieme ai canti degli altri uccelli legati alla stessa regione, sia immersi nel paesaggio. Messiaen si rese subito conto che, diversamente da altri pezzi ornitologici, come per esempio Oiseau Exotique per pianoforte e piccola orchestra, soltanto con uno strumento, il pianoforte, sebbene dalle potenzialità enormi, e con 5 dita di un pianista, sarebbe stato impossibile dare varietà strutturale ai vari brani soltanto usando i canti degli uccelli. Allora decide di usare la sua sensibilità coloristica per dare delle rappresentazioni del paesaggio, rappresentazioni del paesaggio, ma anche dello scorrere del tempo all'interno di una giornata. Per cui c'è un brano tipo il quarto, la Trachista Pasen, che rappresenta un arco diciamo di quasi l'intera giornata, cioè si comincia alle 5 del mattino e si finisce alle 10 di sera. In questo tipo di rappresentazioni anche della natura, Messiaen fu molto aiutato dalla sua sensibilità coloristica, cosa forse di cui non abbiamo parlato, che però varrebbe la pena menzionare, nel senso che Messiaen lui la definiva quasi una patologia, soffriva di sinestesia, nel senso che cioè sentiva un accordo e associava un colore immediatamente, oppure vedeva un colore e immediatamente associava un accordo o una scala. Quindi seguendosi di questa come dire, istintiva associazione mentale, che non ha saputo spiegare naturalmente, era un qualcosa che stava a livello del, come dire, soltanto delle sue sinapsi e di pochi altri, servendosi di questa associazione, allora ha dato luogo a delle rappresentazioni del paesaggio su cui venivano innestati appunto i canti degli uccelli. E, per esempio, il brano che andremo ad ascoltare, l'Alouette Calandrelle, rappresenta un paesaggio di un provenzale, diciamo un paesaggio di rocce aride, in un pomeriggio di luglio, intorno dalle 2 alle 4. Questo è, insomma, è il quadro, è la rappresentazione.
È la contestualizzazione del canto degli uccelli, fondamentalmente. La contestualizzazione naturalistica. Vi leggo allora il sottotitolo del catalogue d'oiseaux di tutta l'opera: Chant d'oiseaux de Provence de France. Chaque soliste. Questo è molto interessante.
Sì,
è presente dans son habitat, entouré de son paysage et des champs et des autres oiseaux qui affectionnent la même région. Quindi dei canti e degli uccelli che arricchiscono ciascuna regione di Francia. La parola solista è interessante perché ogni uccello presentato è un solista.
Sì, esatto. Il solista è il volatile del titolo a quel brano specifico.
Esatto. Con l'orchestra di questo solista potrebbe essere appunto gli altri suoni e i colori, soprattutto del paesaggio.
Esattamente.
Ascoltiamo allora l'Alouette Calandrelle, che è l'ottavo pezzo su questi appunto 13 che compongono in 7 libri il catalogue d'oiseaux. Questa divisione in libri che hanno vari pezzi mi fa pensare ancora a Couperin, per esempio.
Ai
suoi ordre c'è un legame profondo con tutta quella tradizione tastieristica del Settecento tra Couperin e Rameau. Ascoltiamo dunque l'Alouette Calandrelle. erano le mani di Ciro Longobardi, che si riproducevano l'Alouette Calandrelle di Olivier Messiaen, l'ottavo del Catalogue d'Oiseau, un altro dei grandi monumenti pianistici del Novecento. Prima di congedarci da Ciro Longobardi, che ringrazio davvero dal profondo del cuore per questo suo intervento in occasione del completamento dell'integrale pianistica, di questa vero e proprio scalata di un Everest della musica per pianoforte del Novecento, vorrei ricordare che questa passione ornitologica poi lo lega intimamente alla figura di San Francesco, naturalmente, e trionferà in quel capolavoro che ho avuto la fortuna di poter vedere e ascoltare al Festival di Salisburgo tanti anni fa, ormai diretto in modo mirabile da Esa-Pekka Salonen e con la regia di Peter Sellers, che mi lasciò letteralmente atterrato di emozione. È una grandissima emozione, l'opera forse più lunga che esista, almeno escludendo la tetralogia wagneriana naturalmente, perché sono circa 5 ore di musica, qualcosa del genere, e dove la predicazione aux oiseaux è uno dei momenti sinfonici più clamorosi che si possano immaginare in tutta la musica del Novecento, come la sintesi di tutti questi uccelli che avevano popolato la sua musica. E un altro elemento che ricorre, anzi direi quasi fondativo secondo me, nella musica di Messiaen, il fascino per il gamelan balinese, che già aveva affascinato Debussy e che è stato in qualche modo quel grimaldello che ha aperto le porte di tanti nuovi suoni, tanti nuovi linguaggi sonori del Novecento, e che si sente un po' in tutta la musica di Messiaen come punto di riferimento sia ritmico che coloristico. Credo di essere nel giusto in questo. Tra l'altro lui nel San Francesco d'Assisi mette proprio una specie di orchestra di percussioni gamelan nell'organico orchestrale. E mi congedo allora da Ciro Longobardi, ringraziandolo a nome di tutti, di Rete Toscana Classica in particolare, per, in primo luogo, per questo aver compiuto questo grande impresa discografica, e poi per questo suo intervento oggi a Parliamo di Musica, che ci ha veramente molto arricchito con la sua sapienza, la sua conoscenza e anche la sua simpatia, lasciatemelo dire. Dunque, prima di congedarvi, però vi annuncio l'ultimo pezzo della nostra suite, che è tratto da Petit Esquisse d'Oiseau. Sono ancora uccellini che cinguetteranno, la Rouge Gorge, che credo sia il pettirosso, la Rouge Gorge, che in questo caso è anche il nostro ultimo omaggio a Messiaen, e il nostro modo per salutare tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, e in particolare il maestro Ciro Longobardi, che ci ha tenuto compagnia in questa trasmissione e che spero torni presto tra noi, magari con altre imprese discografiche.
Grazie a voi per l'ospitalità e per l'invito e per la calorosissima accoglienza, grazie ancora.
Bene, le Rouge Gorge per voi ascoltatori. Un saluto da Alberto Battisti e da Giovanni Mori, che sta cinguettando in cabina di regia. Thank you.
Abbiamo trasmesso Parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti.